forte sull'introduzione di Umberto Galimberti al saggio sull'essenza della verità di Martin Heidegger, lo stato attuale della riflessione. Mi vengono da fare queste osservazioni. Perché uno scienziato può decide di manipolare l'embrione? Perché la riflessione filosofica sulla concezione che l'uomo ha dell'ente ha implicazioni morali e profonde implicazioni morali. Io manipolo l'embrione perché penso che l'uomo sia fatto di mattoncini, lo scompongo, lo ricompongo, questa è una concezione nichilistica della realtà. Deriva da una falsa concezione della realtà. E l'atomismo. L'atomismo è vero perché c'è l'atomo, ma l'atomismo è falso perché la realtà non è una somma di parti. Com'è che si è potuta costituire questa concezione della realtà come somma di parti? La realtà è un intero, non è una somma di parti, ma la concezione della realtà come somma di parti è stata efficacissima per lo sviluppo della tecnologia, di quella tecnologia che non è come la manipolazione degli embrioni, che non conduce da nessuna parte, ma quella tecnologia che è stata causa di un effettivo progresso. E è stata possibile questa determinazione, questa concezione falsa della realtà come somma di parti, essenzialmente perché Satana è caduto e quindi ha una concezione folle della realtà che la trasmette all'uomo. Ha una concezione folle e la trasmette all'uomo. E l'uomo ha una concezione folle della realtà e su contaminazione demonica. Poi, altre considerazioni. Faremo nei prossimi giorni una lettura e un commento dei primi tre capitoli della Genesi, oltre non vado perché la storia di Giacobbe e Giuseppe non mi interessano. Mi interessano i primi tre capitoli del libro della Genesi, che l'occhio della razionalità epistemica percepisce in modo molto preciso. Sono in grado anche di fare una esegesi di quei capitoli attraverso la filosofia e la metafisica epistemica. Si tratta di capire che la metafora di Severino, il peccato originale dell'Occidente, non è una metafora. C'è un atto conoscitivo puro e c'è un atto conoscitivo impuro da cui deriva una determinata concezione dell'ente. Io conosco l'oggetto violentando l'oggetto, creando adesso violenza. Io conosco non per subire passivamente come riflessione, come riflesso, come specchio la realtà, ma per scomporla e ricomporla, cioè per dominarla. E questo deriva da Adamo ed Eva da due cose: per il fatto che Dio è creatore, creatore dell'ente, e quindi l'uomo imita il Dio creatore, e per il fatto che c'è Satana che ha una concezione nichilistica della realtà, per cui l'uomo pensa che l'ente possa essere scomposto e ricomposto a piacimento e ovviamente infinitivamente. Lo scienziato mira al controllo del neutrino, lo scienziato mira al capovolgimento dell'universo come un calzino, rivoltato come un guanto. E lo scienziato mira alla manipolazione dell'embrione non solo per guarire le malattie, ma per ottenere la vita eterna nell'aldilà. Lo scienziato crede che sia possibile, lo scienziato si inganna, ha una concezione nichilistica dell'ente. E cosa dire? Bisogna aggiungere una considerazione che Heidegger e Severino non fanno e non possono farla, perché è una considerazione che solo il filosofo cattolico può fare, filosofo e teologo, e cioè che l'atto di Adamo e la concezione nichilistica dell'ente, l'atto di Adamo appropriativo della mela, dove la mela è appunto l'ente, la realtà, l'essere, il modo in cui ti rapporti alla realtà, ebbene c'è il male. Cioè Heidegger parla dell'errore, Severino parla del peccato originale dell'Occidente, ma non ci si è chiesti perché c'è stata questa deviazione, quello che Severino chiama l'errore. La teologia cattolica lo sa chiaramente perché, a causa del male, di cui la ricerca epistemica dà ben 17 spiegazioni. Il male fa sì che appunto Adamo ed Eva abbiano una concezione conflittuale dell'atto conoscitivo e dice l'episteme questa concezione conflittuale, negativa e nichilistica dell'atto conoscitivo ha delle implicazioni sulla concezione che tu hai dell'ente, e ciò sta a priori e spiega le filosofie della storia, le storie della filosofia di Heidegger e di Severino, cioè il modo in cui Heidegger interpreta e Severino interpreta, il modo in cui i filosofi si sono rapportati e le civiltà e le scoperte, la storia delle scoperte, si sono rapportati, cioè le tappe, l'antichità, il medioevo, la modernità, Nietzsche, eccetera, si sono rapportati all'ente. Questa storia che abbiamo visto fino adesso, e cioè il modo in cui Platone ha scambiato l'ente per il valore, come il valore, come il, si è data una fondazione trascendente della realtà diveniente da parte della scolastica medievale, come si è avuto il soggettivismo moderno e quindi l'uomo che crea con Hegel la realtà, e poi il tramonto di Dio e il passaggio alla creazione totale da parte del superuomo, alla volontà di potenza. Queste cose sono parabole del male, del modo in cui il male incide sulle concezioni speculative, sulla concezione che l'uomo ha dell'ente. Il male, quel fattore totalmente trascurato da Heidegger e da Severino. E l'episteme spiega perché il male fa così. Perché il male ha una natura edipica, perché tu ti sostituisci a Dio. Tu sostituirsi a Dio è follia, e quindi per sostituirti a Dio, per dire sono già in paradiso, devi far tramontare la ragione filosofica, la ragione epistemica, per non pensare che stai facendo follia, perché tu devi peccare senza sensi di colpa, e quindi fai tramontare la causa del senso di colpa, Dio, e la ragione che pensa Dio, la ragione epistemica.